Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per questa nuova puntata, la numero 169 di questo podcast spettacolare che non smette mai di emozionare me, a quanto pare solo me. E sono di nuovo in compagnia dei miei due baldi giovani e nonché compagni fieri di questo podcast. Un ben ritrovato a Nick Il Gia. Ciao Nick.
Grazie. E comunque il più giovane resti tu qua dentro, quindi.
Vero, sì, verissimo, verissimo, però comunque siamo ancora giovani tutti quanti. E ciao Fede Bosio.
Ciao Gualti, ciao Nick, ben ritrovati tutti quanti.
Ben ritrovati in questa settimana che è cominciata, diciamo, con degli strascichi dalla scorsa abbastanza importanti, con il Toro che ovviamente, stranamente, ha perso il derby 2-0 contro la Juve. Comincio a salutare anche tutti i ragazzi, Spalla Bob, Cristian e il Druido, che sono già entrati, che stanno già commentando. Ciao a tutti. Ed è una settimana bruttina.
C'è vita nella chat, io mi aspettavo, Madonna, mi aspettavo mia morte. Noi siamo giovani come quelli che festeggiano il compleanno il 29 marzo, scusatemi, il 29 febbraio.
29 febbraio.
E allo stesso modo noi abbiamo visto un solo derby vinto, nonostante un'età comunque ragguardevole. È come se noi contassimo i nostri anni a ogni derby vinto, avremmo un anno, per esempio.
Un anno.
Quindi siamo dei pargoli, proprio.
Assolutamente.
Esatto. Sì, in 18 anni. Questa chicca, ogni anno lo perdiamo contro una squadra più scarsa dell'anno prima. Il prossimo anno metteranno 4 portieri insieme, proprio come giocatori di movimento, ma noi lo perderemo ugualmente, senza proprio fare, cioè senza avvicinarci alla gara avversaria, senza fare cose ambiziose.
L'occasione persa era l'anno scorso.
Quest'anno invece con Miretti a supporto di Ken.
No, vabbè, ma quest'anno anche il Torino stava in mezzo a un fosso, oggettivamente.
Sì.
C'era poco da aspettarsi di meglio da parte del Torino, vabbè, poi possiamo approfondire, fare tutte le nostre analisi. L'anno scorso invece ci era arrivato bene, ci eri anche andato piuttosto vicino. Quest'anno sembravi convergere verso lo 0-0, salvo poi fattacci.
Quasi.
Sì, infatti, perché dopo 18 anni di presidenza di Cairo siamo giunti di nuovo all'ennesimo derby perso, con uno score che diventa sempre più deprimente, in cui ormai ci sfottono tutti quanti, anche le pagine di quelle simpatiche su Instagram che comincio a bloccare io ormai sistematicamente, perché va bene tutto, ma sono molto permaloso. E quindi, niente, abbiamo perso di nuovo per una serie di motivi. Io direi di partire da quello più importante, che già in chat...
perché manca Gigi Riva.
Esatto, ma
se
manca Gigi
Riva... Perché non abbiamo riscattato Pobega, se non riscatti Pobega non puoi... calcio.
Comunque, sulla copertina di questo derby per l'ennesima volta perso c'è stato di nuovo, era un po' di tempo che non se ne parlava, evidentemente gli mancavano le luci della ribalta, o a quanto pare le luci processuali. Vanja Vilinkovic-Savic ha segnato questa sfida con due uscite assolutamente criminali, che io ho definito da brivido nel titolo di questa puntata, sostanzialmente concedendo alla Juve di pungere nelle uniche vere occasioni, escluso il gol annullato in fuorigioco, ma era fuorigioco, nelle uniche vere due occasioni che ha avuto la Juventus, ha uscito completamente a caso, mancando il pallone, nel primo gol con una carambola abbastanza imbarazzante, però non, diciamo che Rodriguez ha provato a mettere una pezza senza riuscirci. Sul secondo gol proprio...
Beh, peggio il secondo. Del primo.
Peggio, molto peggio il secondo, assolutamente, ma entrambi non si possono vedere. E c'è End che dice: chi prova a difenderlo, a difendere, vabbè, quel palo della luce, su questo poi...
No, ci sono già delle fazioni interessanti nella chat. A parte che vorrei sottolineare per completezza che dopo il secondo ne ha fatta un'altra di uscita a vuoto, solo che Gatti l'ha sbattuta fuori.
Esattamente, perché ma era, no... sì, era 3-0 facile proprio.
La colpa è la mia, perché aveva fatto una bella uscita nel primo tempo, io mi ero gasato e ho fatto: ah, guarda che effettivamente chi dice che ha migliorato le uscite ha ragione. E poi...
No, allora io vi chiedo, poi vi dico anche se volete quello che penso io, ma in realtà sono abbastanza scandalizzato, cioè la mia linea è quella della settimana scorsa, cioè un inizio di stagione così... Non so bene che cosa dire, onestamente, però ci sono due fazioni importanti nei commenti. Una dice appunto: voglio proprio vedere chi difende ancora quel palo della luce, cioè Milinkovic.
Scusate, dovevo
quindi
farlo.
Colpe evidenti di Milinkovic, che non è nuovo comunque a papere nel corso degli anni, e l'altro dice come fai a dare la colpa a Vania, che ne ha, sia chiaro, quando non fai un tiro in porta? Come la vedete voi?
Ma sicuramente il non fare un tiro in porta, ed era uno degli argomenti poi che sarebbe venuto fuori per forza di cose, un attacco sterile, completamente senza un'idea, senza una vera identità, direi, perché sempre la stessa giocata sull'esterno sinistro, Rodriguez che va a servire Lazaro che cerca il giocatore vicino per poi andare a scattare, cercare il cross che tanto puntualmente non arriva. È stata praticamente il leitmotiv delle ultime tre gare del Toro, un po' effettivamente ha stancato la fase offensiva, e lì ci sarà da lavorare tantissimo, perché Zapata non è stato sufficiente. Però non si può non evidenziare il fatto che con un portiere che va in uscita in presa alta o ci sbatte un pugno clamoroso alla palla che la manda a centrocampo, quella partita non può far altro che finire 0-0, che non è un risultato che mi entusiasmi assolutamente, anzi, e sarebbe stato deludente anche lo 0-0, però almeno eviti di perdere in questo modo, che veramente fa ancora più male e rende ancora più pesante la situazione di quanto possa esserlo in realtà. Ecco, tutto lì.
Su Milinkovic-Savic abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Abbiamo fatto tutto il giro. Era uno che era titolare e ha veramente perso il posto per Berisha 2 anni fa. Era uno che era tornato e c'era, come il nostro beneamato Silvio Luciani, e c'era chi, come lui appunto, diceva fa il suo. Io ho sempre ritenuto che non fosse un fenomeno, che avesse delle qualità, che abbia delle qualità, e che sai che ti condanna a giornate brutte. Lo sai, lo sapevi da subito, lo sapevi dalla prima di campionato, e questo derby è stata una di quelle giornate brutte. È stata la giornata in cui è stata partita col Bologna, ricordo bene il gol sotto le gambe,
sì,
di Barro,
due anni fa.
È una di quelle giornate lì. Lo so che è un approccio un po' fatalista e che uno dice, beh, basta metterci un altro portiere. E in effetti sono d'accordo. Ma comunque, se dobbiamo scegliere tra le due fazioni, quindi se dobbiamo scegliere quale dei due problemi mettere al primo posto, per me il problema è che il Torino, stavo guardando adesso i dati, fa 2 tiri in porta di media partita, 2,25, della penultima squadra in Serie A per questo. E perché quelle sono due infortuni che Milinkovic-Savic, anche se è brutto che li faccia nel derby, non li fa 2 volte a settimana, una roba del genere. Ha sbagliato, ha una grossa responsabilità, si merita i 4 in pagella, ma non è che il Torino è in questa situazione per colpa di Milinkovic-Savic.
No, questo no, diciamo che, come diceva Gualti, così è proprio un farti passeggiare sopra, neanche un farti schiantare, cioè ti presenti, non fai niente, ti passeggiano sopra perché te la butti in porta da solo, e probabilmente la gente si aspetta che quello che dici tu è vero, ma magari dopo 2 anni di titolarità se cose le hai anche limate, cioè io immagino che se tu metti qualsiasi altro portiere della Serie A non esce così, cioè non puoi uscire così 3 volte in una partita e mancare.
Però magari qualsiasi altro portiere della Serie A il tiro di Nandez nella prima giornata non lo prende.
Ma infatti, perché poi bisogna ricordarsi, io mi trovo anche d'accordo con te, io mi trovo d'accordo con te sul fatto che è stato imbarazzante, ma non darei la colpa della partita a Milinkovic, e sicuramente neanche della situazione. Il punto vero, come continuiamo a dire da tempo, è che questa squadra non tira, e non tira perché non produce gioco. Cioè tu contro una Juventus comunque modesta, che aveva tutto l'attacco titolare fuori e non solo, hai fatto il primo tiro in porta, se così si può definire, all'85esimo, un colpo di testa innocuo di Zapata, e siamo, credo, io parlo di roba pericolosa, poi i dati ufficiali li hai detti tu prima, ma io penso che siamo a 3 tiri, definibili tiri, nelle ultime 4 giornate, nello specchio della porta. E questo è un dato, è un tema importante, perché è molto, molto, molto preoccupante, a prescindere da chi schieri, da Zapata, Sanabria e dal modulo con cui li schieri, tu non puoi non produrre gioco.
Sì, ecco, sì. Secondo me, a prescindere da chi schieri, è interessante, perché la mia hot take di questa settimana è che Zapata sta peggiorando il modo di giocare del Torino. E non è tutta colpa sua, ma a me sembra che il Torino si sia impigrito tantissimo nella soluzione lancio la palla a Zapata, mettendolo in situazioni molto difficili, senza i sostegni trequartisti, quindi senza la speranza di recuperare una seconda palla. Quest'uomo si deve assorbire la pressione di tutta la linea di difesa e il Torino perde il pallone. Il Torino non fa più passare il proprio gioco da Ilic, e forse meno male, non fa più passare il proprio gioco da Ricci. L'unica soluzione che c'è dopo uno sterile giropalla tra i difensori è il lancio per Zapata. E sì. Questa è una cosa che mi spiace, ma con Sanabria non succedeva. Sanabria era bravo perché lo legava a quel gioco. Non credo che sia colpa di Zapata, perché non viene servito in un certo modo. Mi sembra assurdo che Juric dica: ok, abbiamo Zapata, boh, possiamo lanciare lungo e dimenticarci di tutto il resto. Però l'involuzione del Torino mi sembra anche passare da questo desiderio di asciugare il gioco fino all'osso.
Sì, questo è parso anche abbastanza chiaro, ma già dalle giornate precedenti, prima del derby, che sì, Zapata assorbe proprio tutta quella che è la fase offensiva del Toro e non può essere sufficiente. Cioè, ti stai limitando alle giocate dei singoli quando ci sono. Cioè, ad esempio, Radonjić, quando è stato in giornata, quando è stato preso dal suo momento di foga, boom, ti ha deciso 1-2 partite, perché quella col Genoa e quella con la Salernitana in parte sono merito suo. Poi tutto il resto si è sfaldato, ma quello che volevo introdurvi, che poi giustamente tu hai anche un po' anticipato, Nick, era in riferimento proprio alla trasformazione e al decadimento, mi verrebbe quasi da dire, della coppia Ricci-Ilic, che una volta li bramavamo, no? Lo scorso anno siamo difficilmente riusciti a vederli insieme e rimpiangevamo il fatto che potevano giocare di più, perché sono i giocatori a centrocampo più qualitativi che il Toro ha a disposizione. Su questo non c'è ombra di dubbio, ma vedere Ricci e vedere Ilic nel derby a me ha depresso tantissimo, oltre a farmi incazzare come una iena, ma proprio depresso, perché obiettivamente non sono più quei giocatori di quella qualità che potevano essere appunto un anno fa o 6 mesi fa, e non riesco a capire bene il perché. Ecco.
Sì, diciamo che tra i due l'unico che sta giocando bene è Tamed.
Sì, esatto.
Che gioca fuori ruolo, tra l'altro. No, a parte le battute, secondo me è proprio, a parte una problematica generale del gioco della squadra che stiamo vedendo, però è quello che ha sottolineato ancora una volta Nick, cioè sembra che la tattica del Toro sia diventata buttare la palla addosso a Zapata, neanche verso Zapata, proprio a buttargliela addosso, sperare che faccia qualcosa. Quindi noi addosso, centralmente centralmente noi non passiamo mai, non facciamo niente. Noi li stiamo usando per fare dei passaggi laterali, ovviamente sempre a 4 tocchi, agli 1 all'ora, sugli esterni, piantati lì. E la cosa seria...
Scusami, Fede. Sì. Mi viene in mente proprio questa cosa, cioè il Torino svuota totalmente il suo centro del campo, e un sacco di volte si vede che c'è Ilic che si abbassa sulla linea dei difensori, per esempio, a palleggiare con Scurse Rodriguez e a fare stat padding del possesso palla. Ricci che in un certo momento si è buttato verso il fondo del campo, e il Torino è come quel meme sulla Juventus dell'inizio dell'anno scorso contro la Sampdoria, è un grosso suo anello senza nessuno in mezzo che riceva il pallone. Non si cerca, cioè Ricci è sempre stata una banca col pallone. Tu gli davi la palla tra 3 giocatori, lui o te la restituiva o prendeva fallo o riusciva in qualche modo a girarsi e ad andare in verticale. Questa cosa non succede più, e non capisco se è per una mancanza di Ricci o è una richiesta di Juric. Io sono andato poi a vedermi le statistiche di Ricci, perché è stato sulla bocca di tanti, no, per l'involuzione delle prestazioni. I suoi numeri non sono granché diversi da quelli dell'anno scorso. A me sembra sia proprio una questione di centralità all'interno del gioco.
Sì,
cioè non è che le sue percentuali, di passaggio
solo
non sono crollate.
No, perché con la palla tra i piedi, perché lì c'è un giocatore forte. Cioè è un giocatore forte veramente, con la palla tra i piedi sa cosa fare, però dipende se poi gli viene detto la palla schiaffala un metro a Lazzaro o fai quello che facevi l'anno scorso. Cioè tieni il pallino del gioco. La questione è che Ricci ha avuto un'involuzione, però l'abbiamo visto, il giocatore che è o che può essere Ricci. Ilic più o meno, sì. Cioè, ha fatto vedere qualcosa l'anno scorso, ma Ilic è il primo degli uomini di Juric, desiderato tantissimo da Juric, pagato tanto, perché abbiamo pagato 16 milioni, è vero che è un 2001, però io sto ancora aspettando che siano giustificati questi 16 milioni, perché al di là della presenza nella manovra di gioco, Ilic è qualche partita che fa delle cose che non si capiscono. Il primo gol era palla nostra, calcio d'inizio del secondo tempo, palla nostra, il primo pallone del secondo tempo Ilic lo spara all'indietro tra i piedi di Ken che si invola verso la porta, cioè sembrava una roba di FIFA. Oppure sul 2-0 a 15 minuti dalla fine ci dà una punizione, ma sarà stata, non so se vi ricordate, a 30 metri sarà stata, la batte lui come sempre, la batte a 4 centimetri da terra e prova a tirare in porta. Ovviamente la palla si schianta sul primo uomo della barriera, ma cose senza senso, cioè sono cose che mi hanno ricordato quando il Torino era allo sbando, che speriamo di fare un punto oggi e salvarci, che le punizioni le batteva Belotti, perché era Belotti, cioè vabbè, provo a batterle io.
Sì, non avevamo così. Anche nessun altro che potesse batterle, tra l'altro.
Però quindi, Ilic è
al di là
che
dei
messo...
calci d'angolo che li batte sempre Ilic, sono sempre un dramma. Cioè è un giocatore
mamma
che
mia,
io mi sto chiedendo perché, non perché l'hai comprato, l'ho capito perché l'hai comprato, ma perché a questa resa, perché a questo punto io faccio giocare tutta la vita Linetti.
O Tamese, quando non deve fare difensore.
Sì. Il problema, io sono sicuro che in questo derby, se Sazanov fosse stato bene, o uno tra Gigi e Zima, Ilic non avrebbe giocato. E avrebbero giocato Ricci e Tamese. Per Ilic, se non sbaglio, nella conferenza prepartita, Jurgen aveva citato dei problemi personali proprio. Il fatto che lui sta male nella sua vita privata, non sappiamo che cos'è, non mi interessa, cioè nel senso, sono i fatti suoi della sua vita e spero che si aggiustino in fretta, però mi sembra, cioè, si vede in campo la questione dei calci d'angolo è drammatica, cioè tre corti uno lungo nel derby, cioè il Torino ha avuto di recente una partita in cui ha fatto 10 calci d'angolo,
sì, col Verona.
No, col Verona,
tipo 11 e tutti sul primo uomo. Dove
non ho mai visto una squadra.
Non
ho mai visto una squadra accumulare così tanti calci d'angolo e non dare mai l'idea di essere pericolosa. A un certo punto, di solito, tu accumuli calci d'angolo e dici: vabbè, dovremmo implementare la regola di Mazzarri, per cui 3 calci d'angolo vuol dire un rigore. Così in quel caso quella partita,
ma qualcosa succederà, hai 11 calci d'angolo, cazzo, qualcosa, una deviazione di un difensore, qualcosa. Però scusami, lì è anche, e poi penso che ci arriveremo ampiamente, è anche l'allenatore, nel senso che al di là dei problemi personali che può avere Ilic, che speriamo che risolva, non abbiamo idea di cosa siano, ma io non dico su un periodo lungo, ma anche nella stessa partita. Dopo il terzo calcio d'angolo che batte sulle caviglie dell'avversario,
fallo battere a Rodriguez.
Li può battere qualcun altro i calci d'angolo. Non c'è una legge che dice che deve batterli Ilic. Perché ci autorendiamo inoffensivi. Mm-mm. Da soli.
È vero. Questo è verissimo. E non capisco anche lì la motivazione tattica legata a Juric. E in realtà, grazie a questo argomento, volevo portarvi proprio su un'analisi, no, su un giudizio dell'allenatore del Toro, che in questo momento gli hanno anche chiesto in conferenza stampa post partita se questo fosse il momento più difficile della sua carriera, perché si è presentato ai microfoni anche di DAZN, se non sbaglio, praticamente quasi in lacrime. Alle domande rispondeva con difficoltà. E quindi vi chiedo, oltre ad un giudizio su questo tipo di reazione, cioè che cosa può significare secondo voi, che cosa però può portare questo tipo di reazione? È una cosa positiva, una cosa negativa? Cioè, volevo capire il vostro punto di vista per questa reazione.
Allora, io qua speculo.
Vai, che speculiamo.
Quello che fa Juric all'interno del suo ufficio, che cosa guarda, che cosa pensa, non lo sappiamo. Allora, a me sembra che la sua reazione, che adesso anche in chat forse alcuni non hanno apprezzato, a me che è sembrata sincera, secondo me lui ha pensato di uscire da questo momento di difficoltà, a questo momento diciamo poi di poca brillantezza, perché a parte il 4-1 col Milan, il Torino non ha preso grosse imbarcate. Ha fatto un paio di pareggi bruttini, quello col Verona sicuramente, quello col Cagliari inizio stagione, ha tirato fuori una bella partita con il risultato che forse stava anche stretto come quello con la Roma. È vero, con la Lazio e con la Juventus è stato inoffensivo, ma sono la Lazio e la Juventus, quindi diciamo il Torino è messo medio male dal punto di vista dei risultati e che non sta dando belle sensazioni dal punto di vista del gioco, è quello il problema. Secondo me lui sperava di uscire da questa situazione di risultati secondo la propria ricetta. Si è accorto che questa ricetta non sta funzionando, almeno in questo momento, questa formula, il modulo, i giocatori. Cioè secondo me c'è una ragione per cui Juric non chiede a qualcun altro di battere i calci d'angolo, che spera che Ilic all'ottavo calcio d'angolo battuto in maniera decente possa scuotersi, possa trovare fiducia e possa battere il nono meglio e così via. Secondo me, accortosi, e dalle parole post partita sembrava accorgersene, ha detto anche che è colpa sua in parte, la colpa di questa situazione, questa sarà la sosta nazionale in cui lui lavorerà per cambiare qualcosa. Sono sicuro che almeno nella forma il Torino che vedremo contro l'Inter non sarà il Torino che vedremo contro la Juve. Non c'è partita peggiore per provare cose nuove che contro quella che io ritengo la migliore squadra in Italia in questo momento. Però poi nel contenuto bisognerà vedere, ma la forma di questo Torino sicuramente cambierà.
Sì, su questa ultima cosa penso anche io. La pausa nazionale in questo senso arriva al momento giusto, perché perfetto, il Toro ha proprio bisogno, no, ha bisogno di fermarsi un attimo. Io non so di cosa hanno bisogno, di riflettere, parlarne, darsi le sedie in testa, però cioè, hanno bisogno di cambiare, perché se vai avanti non tanto con questi risultati ma con queste prestazioni rischi veramente di retrocedere, se andiamo avanti così. E poi, come dicevamo, mi sembra la puntata scorsa con Silvio Luciani, poi non sei una squadra che è stata costruita per lottare e tirarsi fuori dalla melma lì, perché ci ricordiamo poi quando una squadra è costruita per altre ambizioni, quando ti trovi poi che i punti non riesci a farli e sei quintultimo e i punti continui a non riuscire a farli, la situazione si aggrava costantemente. Per quello che riguarda Juric, io allora sinceramente mi è dispiaciuto vederlo così, perché mi è sembrato onesto alla fine del derby, era quasi in lacrime, si vede che lui ci tiene in quello che sta facendo, in questo progetto, che si aspetta di più da tutti ma soprattutto da se stesso. Sinceramente mi è dispiaciuto. Detto questo, cioè, questa squadra continua a fare schifo, questo è un dato di fatto. E in un'altra situazione, in un'altra piazza, se tu guardi le partite, se tu guardi il percorso che stiamo facendo con lo slot della pausa nazionali, non sarebbe strano se Juric fosse al Bologna a leggere Bologna esonerato Juric. Non sarebbe una cosa fuori dal mondo.
Secondo me
non sarebbe una cosa fuori dal mondo. Perché tu continui a non proporre niente e a non fare risultato. Poi non sto dicendo che sia la cosa giusta e sicuramente non sarà quello che succederà, perché sì, sono certo al 100% che la società gli darà fiducia. però deve fare qualcosa, perché è vero che si vede che ci tiene, però al di là del fatto che è l'ottavo tecnico più pagato in Serie A, e noi l'ottavo posto lo vediamo ben ben col binocolo, cioè Ricci è forte, sta facendo schifo, Ilic è forte, sta facendo schifo, Vlasic è forte, sta facendo schifo, ma tutti, questa squadra è una squadra per la dimensione del Toro forte.
Milinkovic-Savic non
l'hai detto, forte. No, Milinkovic-Savic,
no, mi sono preso...
Questa è una squadra forte per la dimensione del Toro, a cui manca un trequartista destro titolare. Non puoi proporre questo gioco qua.
Sì, su quello sono d'accordo, e a maggior ragione rispetto a quello che diceva Fede sulla situazione di un ipotetico tecnico del Bologna. C'è anche il fatto che in estate sei stato esaudito, okay? Quindi sei stato assecondato per tutte le tue richieste, o quasi tutte. Comunque si è fatto un mercato apposta proprio per soddisfare Juric, e le prime partite... Sì,
dai, sono tutti suoi.
Ovviamente sono giocatori abbastanza funzionali.
Sicuramente aveva chiesto qualcosa in più. Sicuramente aveva chiesto qualcosa in più, che io ritengo fosse
anche, qualcosa di diverso, perché secondo me se a giugno chiedi a Juric la tua tre quarti l'anno prossimo e Vlasic, Radonjić, Sek, Karamo, la smorfia Juric la fa,
Sì, ma Karamo...
Poi aspettami, poi lui... sta scegliendo di insistere su Sek, e che è una scelta che non capisco. Non capisco cosa può aver fatto così di male Karamo. A me Sek nella prima partita da titolare era pure piaciuto, ma da allora è niente mischiato col nulla. Un giocatore fumosissimo. Anche lui ha i suoi problemi, per cui provo molta meno simpatia di quelli di Ilic che non conosco. E non capisco Karamo perché non si possa meritare almeno un tentativo nell'undici titolare, che è stato uno dei giocatori che l'anno scorso ha raddrizzato più baracche nelle 38 giornate di campionato.
Sì. Boh, forse evidentemente però... Sek ha un grande modo di allenarsi, non posso pensare ad altra soluzione. No, ma davvero, perché anch'io sono alla canna del gas, perché a guardare Sek mi passa la voglia... Io continuavo a ripetermi, tra l'altro, durante la partita, io non me lo meritavo un derby con Sek titolare. Ma era una frase veramente molto, molto sentita, perché hai incontrato anche una Juve non irresistibile, e lo si diceva prima, ma tu vai veramente a fare dell'arachiri clamoroso in questo modo. Non dico che Karamo te l'avrebbe risolta, perché... No, adesso non possiamo dire che Karamo...
No, però l'anno scorso te ne ha risolte.
No, assolutamente. L'anno scorso te ne ha risolte, e comunque qualcosa di buono è riuscito a farlo. Su questo non penso che ci siano dubbi. Non, veramente, si è incaponito probabilmente sulla sua idea di gioco, perché evidentemente il fatto che salti l'uomo, questa cosa lo triggera e gli piace un botto da vedere in campo, e pensa che possa fare quello che fa Radonjić dall'altra parte. Che anche lì Radonjić lo fa a tratti, e lo fa più o meno, ecco, non sempre benissimo, ma ovviamente c'è un problema di fondo, e in quello che poi appunto volevo mandare a concludere.
Sì, però scusa Gualti, volevo rispondere a Nick sulla rosa. Sono d'accordo che se gli chiede la tre quarti non ti avrebbe detto questa. E secondo me quel qualcosa in più che voleva era proprio un trequartista destro titolare che alzasse il livello rispetto all'anno precedente, in cui c'era Miranchuk, e invece il livello lì si è abbassato. Detto ciò, Radonjić ha fatto carte false lui per portarlo qua, Ilic è stata una sua precisa richiesta strapagata, Vlasic ha fatto carte false lui per riportarlo qua, e ne eravamo tutti contenti, peccato che sembri me quando gioco. Tameze è un suo uomo, e gli hanno preso Duvan Zapata in attacco,
però quello
non hai venduto lui. Nessuno
Zapata,
no, non, ma c'è Duvan Zapata in attacco, non puoi non produrre niente.
No, io sono d'accordo che chiaramente Juric deve cambiare qualcosa.
Ti hanno tenuto su,
è prioritario,
ti hanno tenuto Buongiorno, abbiamo detto tutto l'anno scorso che il problema era sulle fasce, hai rivoluto giustamente, secondo me, Lazzaro, che è stato il migliore esterno dell'anno scorso, e ce l'hai, ti hanno sostituito Singo, che sbatteva sull'avversario, con Bellanova, che mi sembra decisamente più funzionale, cioè, non sarà al 100%, ma questa è all'80% una squadra di Juric.
Sì, 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 su quello...
Infatti Juric ha assolutamente sia le sue responsabilità, sia molte cose nella sua to-do list da fare. Questo senza dubbio. Io gli do ancora, diciamo, il beneficio del dubbio di potercela fare, di saper mettere in piedi questa squadra. E lo dico perché mi sembra che da tante parti questa fiducia non ci sia più, perché mi sembra che questa condanna, cioè queste critiche che tu giustamente muovi, siano diventate una condanna. Cioè siano, Juric ha voluto questa squadra, ha fatto male queste prime giornate, è un incapace, bollito, cacciatelo. Questo è il messaggio che io non voglio che passi. Lui ha le responsabilità, sì, lui deve fare qualcosa, sì, penso che ci proverà, spero che ci riuscirà naturalmente, però non vedo adesso un allenatore dalla reazione del derby che si incaponisce, che continua a mettere Sek titolare e continua con questo 3-4-2-1 che non funziona. Lui ha detto proviamo col 3-4-2-1 perché ci ha dato comunque 2 anni non eccezionali, buoni, ci ha dato 2 anni buoni e proviamo a uscirne come ne siamo entrati. Ha preso atto, secondo me, che non è riuscito a uscirne e adesso vedremo qualcosa di diverso. Io sono molto curioso perché adesso, guardando un attimo il calendario che ho perso e che sto per ritrovare, il Torino dopo l'Inter, e lì c'è soltanto, secondo me, davvero da incrociare le dita, ha tra Coppa Italia e Serie A Lecce, Frosinone, Sassuolo, Monza, Bologna prima dell'Atalanta. E lì si vede, cioè lì se gli riusciva male rischia. Però non dobbiamo neanche dimenticarci che il Torino ha giocato 4 delle 8 partite contro squadre molto forti, molto sopra il Torino. Cioè, ha avuto un calendario difficile. Ci sono state anche le brutte partite, ma ha avuto un calendario molto difficile. Sì, per cercare di buttare un po' di acqua anche sul...
Sì, sì, no, sì, questo sì, è vero. 3 su 4 di queste squadre più forti le hai incontrate in momenti, in teoria, a te propizi. Restavano male tutte e tre. E tu non hai proposto nulla. Però sì, in quel filotto lì che ci sarà dopo l'Inter si vedrà. Cioè, è decisivo per forza a questo punto.
Sì, infatti volevo mandare proprio a questo argomento qua, sottolineando il fatto che secondo me nel dispiacere e nelle lacrime di Juric c'erano proprio questa delusione di aver sbagliato lui. Cioè, quindi che continuasse a dire che i ragazzi avessero fatto bene. A me ha fatto meno arrabbiare perché ho capito che in effetti i ragazzi hanno fatto bene quello che lui ha chiesto. Quello che lui ha chiesto era uno schifo. Quindi, quindi in effetti il ragionamento ha senso e hanno anche senso le sue quasi lacrime nel post partita, che appunto anche secondo me porteranno a qualcosa, a qualche cambiamento. Su Toro News è venuto fuori un'idea di cambiamento che potrebbe essere relativa al 3-5-2, anche in relazione al tipo di giocatori che ti trovi a disposizione, no? Con i vari centrocampisti, con Vlasic che si potrebbe abbassare, con le ali che potrebbero essere un pochino più spiegate in questo schema. Voi che cosa ne pensate? Pensate che un cambio di modulo sia la soluzione o eventualmente sia veramente solo un cambio di interpreti?
No, non lo so, perché mi sembra che Juric non, in questo momento mi ha dato l'impressione, sottolineando tutto il discorso fatto da Nick, cioè lui deve trovare qualcosa di alternativo a quella che pensava fosse, a quella che era la sua ricetta che lui pensava che avrebbe funzionato. Non ha funzionato, deve trovare qualcos'altro. Però lui il 3-5-2 non l'ha mai fatto. Cioè lui è un allenatore da 3-4-2-1, quindi è vero che ha 11 giorni, basta per stravolgere totalmente il modulo? Non lo so, totalmente poi no, però mi sembra un po' come quando Giampaolo ha preso la squadra, ha visto che col 4-3-1-2, che era il suo modulo di sempre, non girava, e allora è tornato alla difesa 3. Qualcosa l'ha fatto, poi alla fine non gli è servito per invertire la rotta, però si è completamente snaturato, cioè ha completamente snaturato la sua filosofia di sempre per delle situazioni che si erano venute a creare secondo me Zapata Sanabria possono coesistere. Sanabria la seconda punta l'ha fatta benissimo al fianco di Belotti, la sa fare, però ha anche altre implicazioni, cioè nel 3-5-2 tu praticamente non dai un ruolo a quello che volente o nolente è stato il tuo uomo migliore di questo inizio di campionato, cioè Radonjić. Dove lo metti? C'è da riflettere un po' a 360 gradi.
Però mi sembra che tanto il ruolo non glielo vuoi dare, perché...
Ah beh, se lo vuoi cacciare dalla squadra è un altro discorso.
Cioè io mi sono perso qualcosa, ma adesso diciamo il malumore verso Radonjić è uscito dal niente praticamente, no? Non c'è stato... A un certo punto, prima del derby, hanno detto è successo qualcosa con Radonjić, tipo meglio che non ne parli... No, non sono state queste il virgolettato, però a un certo punto è uscito fuori la notizia di un malumore su Radonjić, ma non si è capito perché, quando, come dicevi tu, fino a pochi giorni prima era stato uno dei più importanti giocatori del Torino.
Ma sì, c'era stato un po' di malumore, Nick, perché ha lanciato la bottiglietta, direi.
Ok, sì. Poi che secondo me è sempre un gesto molto ambiguo, perché se io gioco male 70 minuti ed esco, lancio la bottiglietta anche perché sono incazzato con me stesso, non per forza perché sono incazzato con Juric.
Certo, però si sa da sempre, dall'alba dei tempi, che è un brutto gesto e che magari te lo puoi evitare. Cioè, vado per... Sì, è chiaro, no, che tu non vai a richiedere a Radonjić il ragionamento, perché è un...
No, più che altro non è, cioè, non è che ti è venuto faccia a faccia, non è che ti tengo fuori la partita dopo perché hai lanciato la bottiglietta.
Non è Pelle che non ti stringe la mano, quel genere di cose.
No,
vabbè, visto che adesso c'è la nostalgia venturiana che sta cavalcando.
Vero, è vero, visto tanta, no, tanta nostalgia venturiana sui social.
Figurati, noi tre capofila della nostalgia,
assolutamente,
venturiana.
Che è stato anche in trasmissione da noi, quell'uomo per me è mio padre, non scherziamo.
La gente non ha ancora capito, forse capirà un giorno, ma non ha ancora capito. Io vi invito ad andare a guardare con che giocatori giocava Giampiero Ventura.
Vero.
E a dirmi se quello che faceva Cristian Molinaro a 34 anni non potrebbero farlo i nostri esterni, per fare un esempio su tutti.
Sì, sì. Andate o a leggere, un Giuseppe dite, Vives in mezzo
in
al campo
con
non
Miguel
era
Bascia e Giuseppe Vives.
Giuseppe Vives, no, allora... non era a livello di Ricci dal mio punto di vista, eppure uno giocato in Europa, l'altro no.
Scusatemi, adesso non voglio togliervi dal vostro delirio. Il 3-5-2 ha, secondo me, abbastanza senso, perché Sanabria, a me la seconda punta, come seconda punta piace, ha fatto tanti gol, ma secondo me è una buona seconda punta, sa girare attorno, ha una buona fisicità per quel genere di ruolo, sempre partendo dal presupposto che nel calcio moderno non esistono più i moduli, non esistono i ruoli, ma esistono le funzioni, quindi dipende più che cosa fai in campo da come sei messo, perché è tutto molto più fluido. Vlasic, secondo me, più mezzo al campo e con meno compiti di inventare l'ultimo passaggio, può funzionare meglio. Se ricevi più palloni, se sgrava un po' dell'abilità di playmaking da Ricci, dall'altra parte mettere Ricci davanti alla difesa in un ruolo più simile a quello che copriva Empoli, anche se con alle spalle una difesa 3 non una difesa 4, potrebbe aiutare. Potresti spingere un po' più avanti appunto gli esterni da quel punto di vista. Ci sono tante cose che possono funzionare, ci sono ovviamente anche tante cose che magari in questo momento non vediamo, che possono non funzionare. Boh, il patentino, sì, ce l'ha Juric, speriamo che abbia un'idea buona, perché chiaramente noi qua facciamo il possibile, insomma.
Sì, no, certo, ovviamente noi non siamo allenatori, è chiaro, lui ha un sacco di responsabilità, ma io spero effettivamente che poi vada a trovare un po' la soluzione, ma io diciamo che mi fido, ecco, ancora io sono di quella parte che non lo vuole cacciato da qualche parte, e non solo perché non c'è una soluzione migliore, ma anche perché effettivamente un po' di fiducia ancora se la merita. Ma direi di andare nel momento più importante della settimana, nonostante io faccia pietà in questo momento settimana dopo settimana, ovvero i pronostici della scorsa settimana. cioè, in cui hai Federico Bosio
0-0. Come fa la Juve?
Ma doveva finire 0-0 se avessimo avuto un portiere?
35 anni di fila che segna nei derby.
Ho
la
capito,
Juve.
Ma se avessimo avuto un portiere normale, noi saremmo riusciti a portare.
Se avessimo avuto un portiere normale, saremmo arrivati sesti l'anno scorso. Peccato che se la butta in porta da solo con l'Atalanta, per dirne una. Cioè...
Anche, stai soltanto dando ragione a me. Che in tutto questo, a buttare benzina sul fuoco, è arrivato un certo 2,02 metri, Vanja Milinkovic-Savic, che ha letteralmente bruciato la baracca, che già era abbastanza in fiamme. Comunque, Federico, che aveva proposto un 3-1 in favore della Juve, non ci è andato troppo lontano, esattamente come Nick, che aveva
pronosticato una sola papera di distanza.
Mannaggia,
lui lo sapeva.
Lui la sapeva, l'aveva calibrata bene. Io avevo sperato che almeno le papere non ci fossero in questa partita, e invece sono stato ovviamente smentito. Di conseguenza la nostra classifica va ancora una volta a migliorare per Nick, che vola in testa a quota 5 punti, capolista indisturbato, un Federico che cerca di tenere la corsa con 3 punti, io che miseramente in un angolino prendo cazzotti come se fossi un pugile quasi in fin di vita, ancora uno, e vi giuro che proverò a migliorare, ma effettivamente da uno che ha detto che col Wolverhampton in effetti potevamo farcela, che cosa sempre. Vi volete aspettare? Santo Dio, non posso far miracoli, sono nato storto.
Mica, la rovesciata di Sanabria, tanta roba.
Rovesciata di Sanabria, sì, mamma
nei
mia.
Nei commenti ci scrivono che Fede avrebbe vinto con la terza papera di Milinkovic e la rovesciata di Sanabria.
Mamma mia.
Quindi, Gualtiero, visto che ti
non abbiamo posto abbastanza l'accento sul fatto che abbiamo preso il primo gol in Serie A da Federico Gatti.
Colui che ci ha dato il gran rifiuto, tra l'altro.
È esultato, peraltro, come l'1-0 al 90esimo in finale di Champions.
Sì, è vero.
È importante della sua vita.
Posso dire, l'avrei fatto. Beh, è francamente
l'avresti fatto tu, soprattutto segnando al top. Già, sotto la...
Vabbè, che devi fare? Per cosa stai dicendo, Nick, per me?
Visto che... rifatti.
Mi rifaccio, va bene. Quindi stiamo parlando di un incredibile e meraviglioso Torino-Inter di sabato 21 ottobre alle ore 18. Io vado, qua non facile, però io vado di secco, no, secco.
Ha preso di 7.
Io vado di sec.
Guarda, no, ma quello non sarò io ad andare di sec, probabilmente sarà ancora no, dai, Ivan Juric cambierà.
No, pensavo di 7. Visto che comunque quest'anno il 7-0 in casa non è ancora arrivato.
No, 7 no. 7 no, però io vado di 0 di 0-2, dai. Me la sento 0-3, ma dico 0-2.
0-3.
Eccolo lì. Eccolo lì l'avvoltoio che mi prende. Bravo.
Non so fare. 0-3.
Ma no, ma portiamo un po' di ottimismo in questo podcast.
Porta l'ottimismo. Io intanto mi prendo i punti, però.
Io dico 1-1. Esatto. 1-1.
Fatemi scrivere un attimo i nostri fantastici. Allora, 0-3 per Nick. 1-0-2 per me, ok, perfetto. 1-1, ma
1-1.
Ma sì, se fa di nuovo schifo, basta. Allora,
abbiamo perso contro una Juve a dir poco imbarazzante, e vuoi pareggiare contro probabilmente la squadra più forte in campionato? Cioè,
Lautaro e Thuram che ti passano da tutte le parti.
Mamma mia.
Ma noi avremo Sazonov. Noi avremo Sazonov recuperato.
Il golem del Torino.
E giocherà Tamez al posto di Ilic, così sta in panchina e si fa i fatti suoi. Non dubitare.
Ragazzi, questa classifica non può che peggiorare, io ve lo dico.
Sì, per me sicuramente, però ogni tanto devo dire qualcosa in favore del Toro, se no...
Giusto. Io ci ho provato per 2 giornate di fila, anzi per 3 giornate di fila, me la sono presa sempre in quel famigerato posto per 3 volte di fila, quindi mi sono anche un po' stancato. E vabbè, andiamo sulla sconfitta che contro l'Inter fa sempre
bene.
Non è neanche una notizia, più che altro, quindi non... Va bene così. Cioè, la smetto di tirare su questa classifica? Ho smesso? Sì, ho smesso di tirare su questa classifica. Avete delle altre cose da aggiungere? Qualche insulto per qualcuno? Un complimento per Bellanova e Tamez, che sono stati forse gli unici sufficienti in questo derby? Così? No?
Sì.
Niente?
No, sì, sono d'accordo su Bellanova e Tamez.
No, no, almeno quello bisogna riconoscerglielo a sti poveri ragazzi. Ma direi che, salvo eccezioni rare e gravi, perché deve succedere qualcosa di grave, ci dovremmo risentire tra 2 settimane per appunto il post partita di... No, non il post partita, ma dopo Torino-Inter.
Con l'Italia a casa ufficialmente, questo è un altro tema importante.
Ah, potremmo anche fare TN Radio Special Edition l'Italia come il Toro. Cioè, esatto. Potremmo inventarci veramente un format incredibile, ma comunque io ringrazio Nikhil Jha, redivivo e sempre molto gradito tra di noi. Grazie Nick. Grazie Fede per... La tua partecipazione, come sempre, sempre molto accesa, e grazie a questa chat che ogni volta ci riempie di gioia con tantissimi commenti. Un saluto a coloro che commentano sempre di più e alla prossima settimana.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao a tutti.